Di nuovo con voi in diretta, sempre nel pomeriggio di Maracanã. Un saluto a tutti voi che ci state seguendo. È iniziata anche la conferenza stampa di Caio Giorgio. Dopo vi faremo sentire qualche estratto nel corso del pomeriggio. Ci ricollegheremo anche con Luca Cavallero, il nostro inviato, che ci farà un po' così il riassunto della conferenza, dei tratti più importanti. Sono un giocatore molto mobile, dice lui, gioco molto con la squadra, farò del mio meglio, per il giovanissimo Caio Giorgio. Le prime battute: 331-8200-213 per i vostri messaggi. Ad esempio, bello sentirvi quando parlate del Milan, le cose sono complicate. Chi è che ha detto la situazione? Di che sì, ce la stava spiegando quello che è, diciamo, l'incontro delle parti. Mi sembra che lo scenario, io però devo essere sincero, quando arrivano questi messaggi non vi capisco fino in fondo, perché se Maldini dice oltre un certo limite noi non ci andiamo, e il messaggio lo manda Maldini, non lo mandiamo noi. Quindi quando poi un operatore di mercato dice che questa situazione non è così semplice come possa apparire, non va, potete prendere con chi lo dice, perché questo è lo scenario. Poi magari trovano l'accordo, però ad oggi questa è la situazione, altrimenti avevano già firmato tutto quanto, si era fatto. Allora, come fate a dire che il Milan ha sbagliato con Çalhanoğlu, Donnarumma e ora con Kessié, finché ci sono squadre che pressano per arrivare a zero, strapagare gli ingaggi non se ne uscirà mai. Va bene, questa è la situazione, però non mi sembra che qualcuno abbia detto degli errori qui, poi ognuno è libero di interpretare come vuole. Si parlava di uno scenario che è molto simile, quello di Kessié, Donnarumma, Çalhanoğlu. Va bene, allora andiamo a presentare gli ospiti. Con piacere ho qui con me il direttore di Tele Lombardia, Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
Ciao, buongiorno a tutti.
Qua sul Milan c'è sempre un po' di maretta, caro Fabio.
Ma tu chiami la persona sbagliata, hai capito? Questo è il problema.
No, perché...
questa è gente che vuole i musici, no, che intorno al loro club, cioè vogliono solo persone, ma mica solo il Milan, Inter, Juve, sono queste categorie di dementi che o parli benissimo del loro club oppure si incazzano. E invece uno può dire: hai fatto bene a fare questo, ma hai fatto male a fare quello, come in tutte le cose della vita. Ma il fanatico non riesce a decodificarlo questo, quindi tu perderai sempre tempo a cercare di giustificarti con persone che non meritano neanche di perdere un minuto, secondo me, scusa lo sfogo.
Ma riguarda anche me. Ci mancherebbe, Fabio. Vado a dare il buon pomeriggio ed è un piacere averlo qui con noi, Massimo Orlando. Ciao Massimo.
Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Massimo, ed è un piacere anche avere qui il collega leggo anche sia sui social ma anche sulla Gazzetta dello Sport, Alex Frosio. Ciao Alex, ben trovato.
Ciao a tutti, buongiorno.
Allora, sentite, parliamo un attimo del Milan, no? Rimaniamo un attimo su Milan e Inter in questo momento. Poi vi chiedo anche una cosa su Cristiano Ronaldo, insomma lo scenario che si sta così presentando. Anzi, facciamo una cosa, partiamo da Cristiano Ronaldo. Voglio sentire un flash, un vostro pensiero. Oggi in allenamento ha preso un colpo ed è uscito prima, ha preso una botta ad un braccio. C'è questa situazione ancora del calciomercato. Fabio Ravezzani, come finisce secondo te? Proprio così? A sensazione
finisce che se riescono a trovare una via d'uscita sono tutti più contenti, più contento Ronaldo, più contenta la Juve, quindi sono fidanzati loro malgrado per mancanza di alternative. Non era difficile immaginare questa situazione. Io sono sempre stato piuttosto scettico sull'operazione Ronaldo, anche perché pensavo che potesse andare benissimo i primi due anni e male il terzo e malissimo il quarto. Invece è andato malino i primi due anni, male il terzo e pessimamente si profila il quarto anno. Quindi vorrebbero entrambi lasciarsi e non possono. È una situazione un po' imbarazzante, mi sembra, da parte di entrambe le entità, Ronaldo e la Juventus.
Perché non possono, secondo te?
Perché la Juve vorrebbe fare a meno di lui, ma non riesce a venderlo, non riesce ad affidiarlo a qualcuno che abbia la potenzialità per prenderlo. Lui vorrebbe fare a meno della Juve, ma non riesce a trovare chi gli dà quei 30 milioni di euro. Io credo che l'esclusione in partenza di Allegri fosse anche un modo per spingere lui a scendere a miti consigli sullo stipendio, ad accontentarsi magari di perdere qualche 5-10 milioni di euro di stipendio dalla Juve pur di non vedere lesa la sua immagine, perché non ti dimenticare che Ronaldo prende sì 31 milioni di euro dalla Juve, ma il suo giro di affari è di 190 milioni di euro l'anno, la sponsorizzazione e quant'altro, e diventi molto meno appetibile sul mercato se fai la panchina nella Juve. Quindi questo secondo me è stato un tentativo anche di spingerlo via, ma mi pare che per il momento non sia ancora arrivato nessuno in grado di prenderlo.
Alex Frosi, ti voglio chiedere una cosa: tu ci credi? Oggi abbiamo fatto prima un quadro di mercato e insomma sembrerebbe che il City essere lì presente per il giocatore, ma dal punto di vista tattico tu ci credi, conoscendo anche chi allena il City?
Da quel punto di vista non credo che potrebbe essere un problema, onestamente, perché a differenza magari di squadre meno ricche di scelte eccetera, Ronaldo farebbe quello che deve fare, cioè far gol, piazzarsi da davanti. Il City è vero che è una squadra che fa riaggressione, che fa pressing, cosa che Ronaldo ormai non fa più da qualche anno, però da un punto di vista tattico non credo che sia un grande problema. Credo meno che lo prenderanno, però, perché non lo so, è una suggestione che non mi convince per apporti, forse per anche come forma di investimento. È vero che lo Sheiko investe senza tanti problemi, però sarà un investimento difficile da fare, onestamente, quello su Ronaldo.
Massimo,
posso fare un appunto, scusa, volante? Io ho dei dubbi che Guardiola, che è stato il massimo esaltatore di Messi, ma questa è una mia personale opinione, è un dubbio che mi viene, che sia così invece convinto di uno come Ronaldo. Cioè, Guardiola è un messiano di ferro, un messianico, se mi permetti. Non so quanto Ronaldo possa piacere a lui, guarda che Guardiola ha un peso devastante nel City, non lo so, questo me lo sono sempre chiesto.
Anche io mi faccio la stessa domanda, devo essere sincero. Non so, Alex, se vuoi aggiungere qualcosa a questa, diciamo così, domanda che ci siamo fatti.
Intendevo proprio questo, cioè se da un punto di vista tattico sarebbe facilmente inseribile, tutto sommato, pur con qualche adattamento. Da un punto di vista proprio di rapporti, sì, forse la facciamo anche più romantica di quanto sia in realtà, perché è vero che naturalmente Guardiola ha amato e continua ad amare Messi, però se gli mettono a disposizione un giocatore da 40 gol non è che sta tanto a guardare. Però sì, credo anch'io che possa incidere questo rapporto, questo dualismo che c'è sempre stato.
Massimo, Orlando, tu che ne pensi?
Ma è stato detto tutto. Io penso che i rapporti, sembra che i giocatori, rispetto a tipo il periodo quando giocavo io, se ne freghino, nel senso che un anno prima dicono una cosa e l'anno dopo vanno a braccetto. Mi sembra che questo sia il trend. Devo dire che da un punto di vista tattico secondo me sarebbe perfetto, nel senso che lui non è più un giocatore di grande movimento, però come attacca l'area, come fa gol, come riesce a capire le situazioni in area di rigore, per come gioca il City sarebbe perfetto. Io invece non mi stupirei se andasse lì, perché potrebbe essere veramente il giocatore che gli manca. Sappiamo che comunque negli ultimi anni Aguero, tutti questi grandi giocatori, però davanti non è che abbiano fatto così bene.
Tu dici sarebbe il giocatore proprio che in questo caso è mancato, no?
Finalista.
Va bene, vedremo un po'. Vi voglio invece portare, allora, Correa sembra, Fabio, fatta, no? per l'Inter, quindi sì, 31 milioni, poi anche qualcosa di bonus se si alza un pochettino l'offerta. Ecco, con Correa possiamo, diciamo, dire Inter da scudetto comunque competitivo, perché qui ogni volta si parla di me c'è chi lo mette quarto, chi lo mette addirittura fuori dalle prime quattro, perché non ci sono più Conte, Hakimi e Lukaku.
No, direi che l'Inter è parte ancora con i favori del pronostico. Io l'anno scorso vedevo nettamente l'Inter su tutte, quest'anno vedo Inter leggermente meglio della Juve. Poi sai, sono tutte talmente tante le variabili. Dzeko, che stagione farà? Non avrà problemi fisici? Riuscirà a mantenere quei livelli? Perché sai, pronti via sono tutti smaglianti, eccetera. Poi bisogna vedere quando passano i mesi, no? Come vanno soprattutto i giocatori più age. Però, francamente Correa è un'operazione che io non ho capito. Nel senso che è vero che tu hai un problema in attacco perché Sanchez insomma, da un contributo limitato, e avevi soltanto Lautaro, che è il miglior centro, secondo me il miglior attaccante del campionato italiano, e Dzeko, che fanno una bella coppia. Correa non mi sembra che sia così fungibile rispetto ai due attaccanti titolari, e questo secondo me potrebbe essere forse un piccolo errore che ha fatto l'Inter. Non mi convince molto come operazione.
Massimo Orlando, più Correa con Lautaro oppure Lautaro Dzeko, quindi Correa un'alternativa dal punto di vista tattico? Ecco, proviamo un attimo a disegnare l'Inter.
Ma innanzitutto dopo le due partenze tutti, soprattutto i tifosi dell'Inter, erano preoccupati, perché perdere Lukaku e Hakimi, due giocatori fantastici, però l'Inter ha operato bene, davvero bene, anche per me parte da favorita. Da un punto di vista tattico, con Dzeko possono giocare entrambi, Correa è più seconda punta, ma può partire da esterno, può partire anche da trequartista, insomma è un jolly che utilizzerà spesso Inzaghi, e non credo che comunque sarà titolare, però l'Inter deve giocare la Champions League. Non è che adesso l'Inter, perché ha perso Lukaku e Hakimi, non debba pensare ad andare avanti in Europa. Insomma, la squadra c'è, in difesa siamo a posto, centrocampo pure, hanno recuperato, sembra, anche Vidal. A me sembra che la squadra sia più che buona.
Tu vedi Dzeko, quindi Dzeko, Lautaro coppia titolare, sì, Correa alternativa,
sì,
giusto?
Sì, assolutamente.
Alex,
sì,
la pensi così anche tu? Prosimo.
L'ho scritto oggi sulla Gazzetta. Secondo me sono tre giocatori che si possono combinare bene in qualsiasi assemblaggio, perché è vero che forse i più simili sono forse Correa e Lautaro, che anche in nazionale vengono un po' utilizzati in alternativa, però Correa è un giocatore che rispetto agli altri due è più bravo palla al piede, cioè sa ricevere sulla tre quarti, partire in dribbling, ha fisico, ha corsa, ha tecnica, quindi è un giocatore con caratteristiche che finora non c'erano, secondo me, nell'attacco dell'Inter. Quanto al resto, è vero che ha perso Lukaku, che ha perso Hakimi, e noi continuiamo sempre a preoccuparci, lo faccio anche io, continuiamo a preoccuparci dell'attacco, no, dell'Inter, ha perso Lukaku eccetera, però io non dimenticherei che la difesa è ancora la stessa ed è una grande difesa,
sì.
Il centrocampo è più o meno ancora lo stesso, perché Barella e Brozovic, che sono i due veri,
si è aggiunto Çalhanoğlu, che secondo me può essere ancora molto utile,
si è aggiunto Çalhanoğlu, quindi io credo che lo scudetto dell'anno scorso sia stato costruito più sulla difesa che sull'attacco. Poi ovviamente l'attacco ha fatto tanto, perché Lukaku è stato uomo squadra, però la difesa è la stessa, e quindi io partirei da lì.
Tu partiresti da lì. Voglio chiedervi se ci spostiamo un po' sul Milan, ci spostiamo un attimo sul Milan. Vi voglio chiedere invece un giudizio sul Milan. Fabio, riparto da te. Tu prima hai detto l'Inter la metto leggermente avanti alla Juve. Il Milan come lo mettiamo, come sta svolgendo anche la campagna acquisti, no? Bakayoko sembra anche questo addirittura d'arrivo, Florenzi poi ha riscattato i giocatori, è arrivato Giroud, abbiamo già visto la prima prova. Sul Milan?
Allo stato attuale, se dobbiamo fare il paragone con la squadra dell'anno scorso, è oggettivamente più debole, nel senso che il portiere, per quanto a me Maignan piaccia molto, è meno forte. Avevi Mandzukic, hai preso Giroud, che è un po' meglio, però l'anno scorso partivi con Ibra, che stava bene e che ti illudevi potesse fare almeno due terzi della stagione. Quest'anno sei partito con Ibra che sta male, e che cominci a pensare che se fa metà delle partite è già un successo. Avevi Çalhanoğlu e in questo momento hai Brahim Diaz, non è che con Pellegrini, Giroud, io insomma l'ho visto, ovviamente ha giocato male, vabbè, ma non si giudica Giroud solo per una partita, però è evidente che così, se guardi e pesi le due squadre dell'anno scorso e di quest'anno, poi la società dice sì, ma l'anno scorso Tomori non era nostro, adesso è nostro, abbiamo riscattato Tonali che non era così scontato, sì. Però insomma, poi c'è questo problema di che sì, c'è Bennacer, che è un altro che ha dimostrato una certa fragilità che nessuno si aspettava, salta molte partite. Mi sembra in questo momento, però il campionato, il mercato non è finito, cioè, mi sembra più debole di un anno fa.
Ti sembra più debole, quindi inevitabilmente dietro a Milan e Juventus.
Beh, Diaz era la riserva di Çalhanoğlu, no? E in questo momento gioca titolare Diaz. E i milanisti si aspettano al posto di Diaz qualcuno bravo, e mi sembra anche giusto che sia così, ecco.
Massimo Orlando?
Bisognerà vedere Ibra come starà, dipende tantissimo da lui, perché insomma, da quello che so io, se Ibra sta bene, Pioli sarebbe intenzionato a farli giocare tutti e due e passare a un 4-4-2, che secondo me con Leao sull'esterno e Florenzi dall'altra parte, secondo me sarebbe perfetto. È un Milan effettivamente che non dà l'impressione di aver fatto quel salto di qualità, però si conoscono a gruppo, la difesa mi sembra che sia una buona difesa, sicuramente qualcosa in meno dell'Inter e della Juve sulla carta, però a me è una squadra che piace, non mi dispiace assolutamente.
Alex, ti convince questa soluzione del 4-4-2 che diceva prima Massimo Orlando, quindi due punte, Giroud e Ibra là davanti, Florenzi a destra, quindi un Leao che potrebbe andare largo a sinistra, immagino, no?
No, mi convince.
Non ti convince?
No, perché l'abbiamo visto con la Sampdoria, ma l'abbiamo visto in tutta la gestione di Pioli. Il Milan è una squadra molto dinamica, è una squadra che si scambia le posizioni, ha i due esterni che vengono dentro il campo, è una squadra che pressa tanto, pressa bene e lo fa meglio da un punto di vista di pressing, l'avevo analizzato l'anno scorso quando non c'è per esempio Ibrahimovic, ma c'è una punta più mobile come Rebic, come Leao. Avere due punte che non sono proprio il massimo della mobilità come Ibrahimovic e Giroud, secondo me sarebbe difficilmente sostenibile, a meno che non diventi una soluzione di emergenza quando si attacca, si fa assedio, e allora ovviamente due giocatori di grande fisico, di grande presenza in area di rigore fanno la differenza, però come soluzione base non ci credo molto onestamente, no.
Quindi
c'è anche l'anagrafe nella presenza.
Non ho capito, aspetta, perdona, prego Massimo.
Perdonami l'interruzione, io ho ripreso un concetto espresso da Mauro Tassotti, che ha rilasciato una
intervista sì,
sulla Gazzetta, sì, dove diceva esattamente queste cose e mi trovo d'accordo, poi chiaramente ognuno la pensa come
vuole.
Penso che sia assolutamente una soluzione, poi è chiaro che puoi giocare, il Milan ha giocato tutto l'anno scorso col 4-2-3-1, ma la sensazione è che quest'anno cambi Stefano Pioli, però vedremo.
Scusa, ma come fai a giocare con un attaccante di 40 anni e l'altro di 35 fissi? Cioè, secondo me può essere un'opzione in certe situazioni, ma nel calcio ci sta tutto, però insomma anche come mobilità, abbiamo visto anche Giroud nella partita che ha giocato con la Sampdoria, insomma mi sembra abbastanza un rischio immaginare un Milan 4-4-2 con due punte così vecchie mobili.
Sì, vero anche però che se e poi smetto, vero anche
no,
che hai due giocatori sugli esterni come Leao e Florenzi, soprattutto Leao che ti insomma punta, salta facilmente, mette questi palloni nel mezzo, sappiamo su due giocatori comunque che in mezzo all'area sono difficilmente marcabili, dunque può essere una soluzione, magari ripeto mi sbaglio, ma non credo che il Milan vada a svenarsi per prendere un trequartista avendo comunque Brian Diaz, che ok non sarà Çalhanoğlu, però è un giocatore che secondo me ci sta bene in questo Milan.
No, ci può stare, no, però mi piace questo dibattito tattico. Sentite, invece vi voglio chiedere una cosa di mercato. Fabio, riparto da te, ma situazione che sì, ad oggi, se come va a finire? Cioè, credi che ci sia un rinnovo imminente che arriva e quindi tutto è? Oppure, cioè, Maldini è stato chiaro,
Ma onestamente non ho un'idea precisa, mi attengo alle dichiarazioni dei diretti interessati. Allora, prima il Milan, lo scrivevo oggi su Twitter e lo ribadisco, se il Milan non rinnovasse che sì e non riuscisse a venderlo sarebbe un disastro per la dirigenza, no? Perché tu hai quattro giocatori che sono fondamentali, che erano l'asse portante della squadra, e cioè Donnarumma, Romagnoli, lascia stare che nell'ultimo anno non ha fatto una buona stagione, che sì, e Çalhanoğlu, e non ne tieni uno, non solo rischi di perderli tutti a parametro zero, cioè sarebbe un fallimento totale per la dirigenza, che si doveva muovere ben prima, perché è ovvio che più vai avanti e peggio è. Io ricordo quando all'inizio il Milan, attraverso i suoi canali e i suoi giornalisti di riferimento, che fanno un po' d'altoparlante, diceva no, ma il Milan non vuole rinnovare subito Donnarumma perché sennò poi chissà quanto chiedono Çalhanoğlu che sì, e per paura che ti chiedano di più alla fine non rischi di non rinnovare nessuno. La strategia è stata sbagliata. Il Milan non si è accorto che l'Inter gli stava sfilando Çalhanoğlu sotto il naso, perché evidentemente ha dei problemi di relazione con i procuratori. tant'è che scrive Franco Ordine, che è sempre molto attento, risulterebbe che in questo momento Maldini non partecipi più alla trattativa perché ha litigato pesantemente col manager di PSG. Allora è chiaro che tutta la strategia si sta rivelando sbagliata. Poi è un bel dire che la proprietà non vuole spendere i soldi, ci mancherebbe, non c'è nessuna proprietà che voglia spendere i soldi. Avresti dovuto muoversi per tempo 2 anni fa, cosa che Milano non ha fatto. Adesso come vada a finire non lo so. Che si è fatto sapere che lui rimane e tutti ci aspettavamo quindi che firmasse per una cifra ragionevole. Invece più passa il tempo, più pare che le parti siano distanti, e questo preoccupa. Non voglio credere che Milano non riesca a rinnovare che sì. Ecco, di sicuro, e chiudo, se si è messo in questa condizione con le spalle al muro è stato per una strategia clamorosamente errata dei suoi dirigenti.
Alex Evrosio?
La situazione è complicata perché non dico che il mercato stia cambiando, perché forse è sempre stato così, però questo tirare in lungo sui contratti fa sempre più comodo agli agenti e quindi puntano a quello per poi spostare il giocatore e guadagnare sulla commissione. Quindi la situazione è molto complicata, perché se si avanzano richieste di un certo tipo, se non sbaglio la richiesta di Chessy è 7-8 milioni credo, e sono cifre che guadagnano grandi centrocampisti, non dico più forti di lui, però magari di livelli anche un po' più alti. Quindi è difficilissima gestione. Io credo che il compito dei dirigenti dei club sia sempre più complicato. E questo è assolutamente complicato.
Massimo Orlando, giocatore fondamentale,
giocatore fondamentale, però sai, il primo anno ho fatto male. Il Milan è rimasto un po' deluso da rendimento di questo ragazzo, poi l'anno scorso fantastico, però devo dire, io ho fatto parte di questo mondo, dunque dovrò ringraziare sempre, però questi giocatori secondo me alla fine stanno esagerando. Quanto vuoi prendere? Voglio dire, sei al Milan, in Champions, un protagonista, ma firma, se sono 5,5 che ti cambia, cioè basta, questa regola, questo modo di fare secondo me deve cambiare, perché se no veramente se ne viene più fuori da questa situazione. Un giocatore come Testi deve anche riconoscenza al Milan, secondo me. Poi, come ha detto il direttore, che il Milan debba cambiare modo e strategia, soprattutto il caso di Donnarumma Insegna, perdere un patrimonio del genere per non essere riusciti a riconfermarlo, a fare il contratto, questo è un altro discorso. Però secondo me giocatori e agenti stanno un po' esagerando.
Prego Alex.
Sono d'accordissimo con Massimo, perché insomma, a parte il fatto che tirare alla fine del mese non fanno fatica, se ne guadagnano 5, 6 o 7, ma è proprio una questione, cioè è questione di pochi mesi fa che i club chiedevano e forse chiedono ancora una riduzione degli stipendi per rientrare, ecco. Quindi avanzare delle richieste di aumento, francamente.
Sì, poi ci sono anche i presidenti come Perez che chiedono di salvare il calcio e poi offrono 160 milioni per arrivare a Mbappé. Insomma, pure lì bisognerebbe aprire un altro capitolo, no? Però vabbè, comunque vediamo. Fabio, non so se vuoi chiudere tu, aggiungere qualcosa, e vi saluto.
No, beh, io non concordo invece con i nostri due amici, i nostri due ospiti e colleghi, nel senso che uno non può dire devono chiedere meno i calciatori, sono in un mercato, e se loro ti chiedono la cifra perché sanno che poi vanno a prenderne di più altrove. Allora, se tu ti presenti nel giro di 365 giorni con i tuoi 4 migliori, a cui non hai prolungato per tempo, perché sappiamo benissimo come funziona, un giocatore che va bene in un club, il club capisce che sta aumentando il suo valore, e dopo 2 anni, 2 anni e mezzo, si muove e dice va bene, prolunghiamo, che si prende 2 milioni. Allora, che si fosse uno dei migliori centrocampisti italiani e che venisse pagato la metà di tantissimi altri centrocampisti, ce ne eravamo accorti tutti, doveva accorgersene anche il Milan 1 anno e mezzo fa. Allora lo prendi e dici guarda, te ne offro 3,5 da 2, prolunghiamo fino al 2024. Questo diceva no, ne voglio almeno 4, e la risolvevi così. Cioè, a me sembra che va bene, io capisco Donnarumma, non ha voluto rinnovare, posso capire Dybala, posso capire che l'Inter abbia dei problemi con Brozovic, che anche lui tra un anno andrà in scadenza,
sì.
Ma che il Milan si sia trovato con 4 su 4 in queste condizioni, i più importanti della squadra, mi sembra comunque oggettivamente un errore strategico.
Sì, ci può stare come veduta, sinceramente, perché poi non è solo
parliamo però anche di un club che solo quest'anno è tornato in Champions e che negli anni scorsi non è andato così bene, è rimasto fuori dalle coppe, aveva dei conti da sistemare. Cioè, veramente il potere di giocatori e agenti in questo momento è un po' esagerato. Che si mette a scadenza l'anno prossimo, va bene, però insomma, se avessi giocato 10 partite era contento di avere ancora un anno di contratto a certe cifre, insomma. Lui come tanti altri,
Vabbè, torniamo un po' a vedere. Fabio Ravezzani, ti saluto come sempre, grazie, a presto,
buon lavoro, grazie ancora.
Grazie anche a Alex Frosio, grazie per essere stato con noi, Alex, ti continuiamo a leggere sulla Gazzetta dello Sport, un abbraccio
grazie
e buon proseguimento. Massimo, nel salutarti c'è un ascoltatore che ti chiede, ti saluta, grande Massimo, un saluto al grande Massimo Orlando, gli volevo chiedere che impressione hai della nuova Fiorentina e di Italiano, vai, chiudi così.
Allora, intanto grazie per il saluto. L'impressione è buona, vista con la Roma è stata una squadra che ha giocato alla pari fino all'erroraccio di Pulgar, gli mancava il regista, è arrivato Torreira. Io credo che le sofferenze delle ultime due stagioni assolutamente non ci saranno più. Italiano è il classico allenatore moderno, molto preparato, molto intelligente da un punto di vista tattico, e credo che sia giusto per un progetto comunque di 2-3 anni che la Fiorentina ha avviato. Non è partito Vlahovic, io credo insomma che quest'anno la Fiorentina possa divertirsi.
Bene, Massimo, noi ti aspettiamo qui la prossima volta a Maracanã, ti abbracciamo tanto, grazie.
Sempre
Massimo Orlando.
Sempre con piacere, un abbraccio, ciao, grazie.
Adesso break per noi, arrivano dopo, riprendo i vostri messaggi, e arriva anche un momento dove parleremo un po' di situazioni legate a Mbappé, quello che sta succedendo al Paris Saint-Germain, magari ce lo racconta chi conosce meglio la situazione, tra pochissimo.